L'uomo si meraviglia di Dio che si manifesta con le fattezze di Gesù e si scandalizza. Perché? E Dio invece si meraviglia dell'incredulità dell'uomo. Perché? Ecco, commenterò brevemente il Vangelo di oggi, domenica numero 14 del tempo ordinario, sullo sfondo di queste due domande che nascono spontanee a conclusione della lettura del testo. Vediamo Gesù che ritorna a casa, a Nazaret, con i suoi discepoli. Ha da poco iniziato il suo ministero, ma la fama di quello che dice e che fa sta circolando rapidamente per tutto il territorio di Israele, non solo nella Galilea. E ci viene detto da Marco Evangelista che entra in un giorno di sabato in sinagoga per insegnare. L'assemblea che è presente nell'ascoltarlo rimane sbalordita. Versetto 2. Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Ricordo ancora, credo più o meno questo stesso stato d'animo con questo tipo di domande dentro di me, quando da giovane ascoltai per la prima volta durante un raduno di preghiera padre Emiliano Tardif, missionario del Sacro Cuore. I suoi insegnamenti, semplicissimi e pieni di sapienza, culminavano con la preghiera sugli ammalati che erano lì presenti, tra i quali alcuni di essi guarivano e rendevano testimonianza. Dunque, fin qui, cioè al versetto 2, noi vediamo che l'assemblea dei Nazareni rimane stupita e in grado di poter fare un atto di fede. Siamo infatti sulla soglia del mondo della fede, davanti al quale non si può non prendere una posizione, anzi chi poi non volesse prendere questa posizione sappia che l'ha già presa. E in quel raduno, dicevo, davanti all'evidenza di un ragazzino sordo dalla nascita che cominciò ad udire per la prima volta i suoni, le parole degli uomini, ecco, io credetti nell'azione di Dio per mezzo di padre Emiliano. E all'improvviso il Vangelo cominciava a sembrarmi non più soltanto un libro che raccontava vicende meravigliose realizzatesi nel passato, ma un libro che cominciava a prendere vita. Mi sembrava di vedere ogni personaggio del Vangelo vivo, con Gesù che si muoveva attorno a me. Ecco, furono i primi timidi passi dell'avvio della mia conversione. Eppure noi qui vediamo che l'assemblea di Nazaret non fa lo stesso, pur avendo Gesù in carne ed ossa davanti a sé. E il motivo viene evidenziato dal loro stesso ragionamento. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone e le sue sorelle? Non stanno qui da noi? Il che significa una cosa molto chiara: che la loro conoscenza di Gesù come vicino di casa, come loro compaesano, ostacolava quel processo che porta dalla meraviglia, dallo stupore, alla fede. Ed era per loro motivo di scandalo, dice laconicamente il Vangelo al versetto 3. Dunque, lo stupore davanti all'azione di Dio ha due sbocchi: o l'entrata, così per così dire, nel mondo della fede, oppure la fermata, letteralmente l'inciampo, lo scandalo, che significa proprio inciampo, sulla soglia del mondo della fede. E per spiegare questo scandalo, il Vangelo sottolinea una legge spirituale perenne sulla bocca di Gesù, che solo apparentemente sembra una cosa scontata. Versetto 4. Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Infatti, oltre ad evidenziare l'impossibilità di operare prodigi a causa della mancanza di fede, il Vangelo ci presenta la meraviglia di Gesù che si contrappone alla meraviglia dei Nazareni. Cioè anche Dio si meraviglia di noi, ma della nostra incredulità. Rimane di sasso Dio al vedere che l'uomo è capace di chiudersi nella sua conoscenza nella sua conoscenza ristretta anche davanti all'evidenza della sapienza che lui, Dio, esprime e dei prodigi che poi confermano questa sapienza. Cioè si meraviglia di come l'uomo rinunci ad allargare i suoi orizzonti, ad accrescere la sua conoscenza e di come sia capace di costruire le più improbabili giustificazioni pur di non ammettere di trovarsi di fronte a una manifestazione divina. E la cosa ancora più curiosa è che le persone che rimangono in questo atteggiamento, fino al rifiuto di credere, in genere si trovano molto vicino, cioè si trovano più spesso tra parenti, concittadini, vicini. Ora, la prima lettura, che narra la vocazione di Ezechiele, ci aiuta a far più luce sul mistero del rifiuto di Gesù da parte dei suoi compaesani. Leggo un versetto che è capitale nella prima lettura, tratta dal libro del profeta Ezechiele. Quelli ai quali io ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Ecco il problema profondo che causa il rifiuto di credere anche nel caso di Gesù. Dio annuncia ad Ezechiele sin dall'inizio della sua vocazione che la sua missione in mezzo al suo popolo sarà segnata dal rifiuto, perché, dice ancora, sono una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Quindi la durezza di cuore e la restrizione mentale che ne consegue impediscono la nascita della fede e sono un ostacolo reale alla grazia che Dio vorrebbe donare. Ciò nonostante, è ancora da celebrare però la misericordia di Dio che non si ferma nemmeno davanti al nostro rifiuto, pur rispettandolo fino in fondo. Come dice appunto Dio al profeta Ezechiele, ascoltino o non ascoltino, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Cioè Dio con il suo profeta resta comunque tra il suo popolo, perché non può contraddire la sua fedeltà. E così anche Gesù, vediamo, dopo l'esperienza del rifiuto da parte dei Nazareni, continua la sua missione, dice il versetto finale, percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Ecco, a conclusione di questo breve commento, viene proprio da rivolgere una preghiera insieme. Possa il Signore Gesù, che continua a rimanere in mezzo a noi, lenire la durezza dei nostri cuori e delle nostre menti, per aprirci ad accoglierlo con fede in tutte le sue manifestazioni, che sono sempre così diverse dalle nostre attese. Buona domenica a tutti.